Questa puntata di Racing è dedicata all'ultima Ferrari Sport campione del mondo, in attesa della prossima, ovviamente. Ecco la storia della Ferrari 312 PB.
Racing. Storie di uomini e di corse. A cura di Ettore Manenti.
I primi anni 70 vedono una serie di cambiamenti regolamentari molto importanti nel mondo delle corse per vetture a ruote coperte. La FIA decide di correggere l'errore di valutazione commesso autorizzando le Sport 5 litri e a partire dal 1972 unifica le cilindrate a 3 litri. La Ferrari presenta la sua nuova arma, un prototipo che monta il motore a 12 cilindri contrapposti della F1. La vettura viene battezzata secondo tradizione 312P. Ma visto che questo nome era già stato dato alla bellissima ma poco fortunata vettura V12 schierata nel 1969, i giornalisti e gli intenditori aggiungeranno alla nuova nata una B che identifica il motore boxer. È nata la 312PB. Il motore boxer non era una novità a Maranello. Era stato montato sulla 512 Formula 1 del 1964 e 1965, ma senza grande fortuna perché John Surtees gli aveva sempre preferito l'8 cilindri AV col quale aveva vinto il campionato del mondo del 64. Un secondo motore con la medesima architettura a 12 cilindri piatto con 2 litri di cilindrata venne montato su una leggerissima barchetta con la quale Peter Shetty vinse nel 1969 il campionato europeo della montagna, allora molto popolare e dominio delle Porsche. Terza versione, il 3 litri della 312B Formula 1 che debutta nel Gran Premio del Sudafrica nel 1970. Sviluppava 450 cavalli a 12.000 giri, circa 20 in più del rivale Ford Cosworth V8. Ma i principali vantaggi, almeno sulla carta, erano l'importante abbassamento del centro di gravità e la possibilità di uno sfruttamento ottimale di tutta la parte posteriore della vettura. Ma torniamo al nostro prototipo che monterà questo motore un anno dopo la sua nascita. Una vettura molto diversa rispetto alle Ferrari Sport che l'hanno preceduta. Meno accattivante di alcune vere top model come la mitica P4, forse la più bella vettura da corsa di tutti i tempi, ma con l'aria di una che sa il fatto suo. Una vera e propria Formula 1 carrozzata con motore, cambio e sospensioni derivati da quelle della monoposto. Telaio semi-monoscocca con traliccio tubolare posteriore, passo corto, carrozzeria semplice e compatta, peso 650 kg. Il debutto in Argentina per la prima prova del campionato mondiale del 71 parte con i migliori presupposti. Ignazio Giunti in prova la mette a soli 4 centesimi di secondo dalla Porsche 917 più veloce e davanti a 5 Ferrari 512. Ma il destino maledetto aspetta il forte pilota italiano dopo un curvone. Mentre sta per doppiare la 512 di Parks, si trova davanti, letteralmente in mezzo alla pista, la Matra di Beltoise, che in preda a una transe agonistica trasformata in follia sta spingendo la sua vettura in panne. Una tragedia spaventosa e grottesca, se mi passate il termine, ci porta via incolpevole una delle speranze dell'automobilismo italiano. Le corse successive confermeranno l'assoluta competitività della barchetta di Maranello, anche nei confronti delle 5 litri Porsche e delle cugine Ferrari 512 nelle versioni S e M, versione rivista e ottimizzata con ottimi risultati dal team americano di Roger Penske con i colori Sunoco. Ma le ottime gare disputate non si traducono in vittorie. Il filo dell'acceleratore di X a Brands Hatch, il cambio che a Sebring si arrende dopo 6 ore, qualche doppiato che fa casino qua e là, la testata si incrina dopo una targa Florio dominata, l'avviamento che ferma Andretti a Watkins Glen. Insomma, la vettura è un missile, ma il campionato lo rivincono i tedeschi. Nel 1972 le cose migliorano. La prima buona notizia è che i regolamenti cambiano ed escludono le 5 litri a favore dei prototipi 3 litri. Pessima novità per la Porsche, che si vede escludere la fantastica e quasi imbattibile 917, che in seguito andò a cercare fortuna, trovandola, nella Can-Am americana, dove tanto per cambiare dominò schierandone delle mostruose versioni aperte. Ma i problemi per i tedeschi non finiscono qui. Il peso minimo imposto alle 3.000 è fissato in 650 kg. La barchetta tedesca, denominata 908-03, era più leggera di quasi 100 kg. Un vantaggio formidabile che la nuova normativa annullava. Col motore non stavano messi benissimo. 370 cavalli per il due valvole raffreddato ad aria. Un divario di potenza con i rivali importante. E realizzare un nuovo motore viene ritenuto troppo dispendioso. Con la rinuncia di quelli che sarebbero stati i rivali più tosti, lo scenario per Ferrari si presentava più favorevole. Matra e Alfa Romeo hanno due vetture molto competitive, ma i loro programmi non prevedevano la partecipazione a tutte le gare del campionato. La Lola realizzò una vettura con il formidabile motore Cosworth V8 di Formula 1, che si rivelò non ottimale per le competizioni di durata. Peter Shetty diventa direttore sportivo e si adopera per mettere in pista una squadra di piloti con i fiocchi, rinforzando il team con un mix fra specialisti di circuito e stradisti. Ronnie Peterson, Arturo Merzario, Sandro Munari, Carlos Pace ed Helmut Marko, sì, quello della Red Bull, fino a Carlos Reutemann che arriverà nel 73. Fu una stagione trionfale. Due Ferrari sul podio in ogni corsa. 8, primo, secondo, campionato tutto. Ma come spesso succede nella vita, non è proprio tutto perfetto. Ci fu un problema. La 24 ore di Le Mans, la corsa più prestigiosa, alla quale la scuderia a malincuore rinunciò a partecipare. E pensare che la preparazione della 312 PB in vista della classica francese era stata eccezionale, prevedendo persino un evento che oggi farebbe sorridere, le prove di velocità in autostrada. Uno dei problemi da affrontare sulla pista francese era il rettilineo di Unadier, 6 km a chiodo, sempre, per 24 ore, giorno e notte. Dove trovare le condizioni per mettere alla prova meccanica e aerodinamica? Non si sa chi sia venuta l'idea, se a Forghieri o al Drake. Fatto sta che Enzo Ferrari, che sapeva molto bene come muoversi nella vita, fece qualche telefonata a gente che contava e ottenne di poter provare le sue vetture destinate alla 24 ore di Le Mans sull'autostrada Torino-Savona, che venne appositamente chiusa in un tratto. Pronti? Via! Arturo Merzario al volante, ingegneri e meccanici pronti, una versione modificata nella coda per affinare l'aerodinamica e dopo qualche passaggio di riscaldamento gli strumenti scrivono un 325 km all'ora, che non era male, ma non bastava. E allora ecco che l'italico genio, supportato da una sana concretezza emiliana, trova la soluzione. Le ruote posteriori vengono carenate in modo un po' posticcio. La copertura viene fissata con dei rivetti, cosa oggi decisamente inconcepibile, ma i tempi erano diversi. E la cosa sembra funzionare, visto che si toccano i 335 km all'ora. Una criticità che emerge è un notevole beccheggio in velocità che viene corretto da un lavoro di finitura sugli ammortizzatori. Allora tutto ok? Ci siamo? Purtroppo no, perché in fabbrica, al banco prova, si mettono le mani nei capelli. 12, 14 ore e il motore, nato per la monoposto di Formula 1, esplode. Poco più di metà corsa. Non avrebbe senso rischiare una figuraccia che rovinerebbe un campionato fantastico. La scuderia rinuncia e lascia Le Mans alla Matra, che, come già ricordato, non aveva partecipato a parte del campionato per concentrarsi sulla maratona della Sarthe.